tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Un indio descerà di una estrella colorida brillante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul na América num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi.
Non ne volevo far sentire un pezzetto, perché Caetano Veloso chiaramente è un monumento. E poi in questa Indio parla proprio del destino degli indios e degli indigeni e dell'Amazzonia in particolare, così per introdurre l'argomento, perché anche musicalmente ci faremo accompagnare da sonorità decisamente a tema. Allora, ve l'ho detto più volte, l'abbiamo annunciato, se volete pianificare, e io vi consiglio fortemente di farlo, immaginare, cominciare a costruire, poi lo farete magari fra due mesi o fra un anno o fra 10 anni, però il vostro viaggio in Amazzonia deve, secondo me, non può mancare, perlomeno nei sogni e poi magari nella realtà delle vostre vite, perché sarà veramente un game changer, come si dice in questi casi, cioè una cosa che ti fa cambiare completamente la prospettiva. Bene, questo viaggio lo dovete organizzare, lo dovete pianificare insieme al nostro Max Filippi. Ciao Max, buongiorno e benvenuto a Radio Rock.
Buongiorno. Ciao Emilio, ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, tu sei, abbiamo già detto, il guru, il punto di riferimento dell'Amazzonia, del Brasile in generale, perché comunque se volete pianificare dei viaggi in Brasile in generale potete farlo insieme a Max, ma in particolare nell'Amazzonia. Sei un operatore turistico, sei il fondatore di Brasil Planet e tra l'altro ringrazio ufficialmente e decisamente anche in diretta, con un grande applauso, Brasil Planet e Tupper Portugal, che hanno consentito insomma questo bellissimo viaggio, questo bellissimo press trip che abbiamo fatto insieme ad altri giornalisti, che ringrazio ancora, simpaticissimi, bravissimi, che hanno insomma reso questo viaggio anche molto divertente, molto bello da vivere. Ma insomma, l'Amazzonia è una cosa pazzesca. Ci vuoi raccontare come è nata, quando è nata la tua passione per il Brasile e per l'Amazzonia in particolare? Che cosa è successo nella tua vita? Raccontaci questo percorso.
Diciamo che nasce comunque da una passione per la natura che c'è sempre stata, quindi attività fatte precedentemente come trekking, canoa sui fiumi, esperienze del genere. Poi ricordo di aver comprato all'epoca una collana della Mondadori, Le grandi distese selvagge, di cui una era l'Amazzonia, ed è quello oggi ancora più consumato come libro, perché veramente mi dava la sensazione dell'ignoto, la sensazione dell'assoluto, la sensazione di andare in dei posti dove magari eri solo tu. E ancora oggi c'è questa possibilità di avere questa sensazione, in parte l'abbiamo vissuta anche noi durante il viaggio. E vabbè, tagliando un po' in corto, diciamo che comunque quando hai detto il guru, un guru involontario nel senso che poi è stato molto il destino che mi ha portato in Amazzonia. E senza che entro poi troppo in dettagli, comunque dopo una rapida conoscenza di una persona e un primo viaggio fatto nell'83 solo a Rio de Janeiro, sì. E quindi passione comunque per il Brasile, passione per la musica anche brasiliana c'era sempre stata, e a quel punto nell'86, per una serie di coincidenze, una persona mi porta a Manaus.
Ok.
E io quando esco dall'aeroporto guardo a sinistra, guardo a destra, ho detto il posto mio è qua.
Subito.
Sì, ma neanche proprio era una Manaus completamente differente, certo, ovviamente, di quella di oggi, una che forse si può ritrovare un pochino a chi l'ha letto nel fumetto Mister No.
Sì.
Che devo dire è un'ottima pubblicazione, dove ci sono dei riferimenti veramente interessanti sull'Amazzonia e veritieri, e fa capire com'era Manaus, un po' città fine del mondo, a mezzanotte finiva la televisione col cish. Che, certo. Insomma, questa era.
E poi, tra l'altro, Manaus era è stata una città, come dire, dai mille volti per certi versi, certo, no? Nel senso che avamposto, ci raccontai, avamposto portoghese, sì, nel 500, nel 600, poi ebbe un periodo di sviluppo grazie al caucciù pazzesco tra l'800 e il 900. Parliamo della capitale, sì, dello stato dell'Amazzonia, sì, sì, dell'Amazonas.
Sì, infatti,
una città molto ricca in quegli anni.
Assolutamente, un po' è raccontato anche nel film Fitzcarraldo di Werner Herzog, molto bello come film, che racconta un po' quell'epoca. E immaginatevi che nel momento in cui nascevano le auto, e quindi Ford, che stava negli Stati Uniti, quindi proprio sopra, faceva le prime auto, doveva ricoprire le ruote in qualche maniera, e il miglior caucciù di miglior qualità era in Amazzonia. Poi che succede? Il caucciù in Amazzonia nativo, dentro la foresta, immaginatevi andare a raccogliere questo caucciù, un albero qua, un albero a 500 metri, un altro albero a 500 metri, e fare tutta questa storia in circa 6 ore, poi si aspettano 6 ore, e poi dopo 6 ore si raccoglie questo caucciù che viene, vengono intagliati gli alberi, che viene questo latte fuori, viene defumato e vengono fatti dei pani di circa 15 kg che erano all'epoca quotati in borsa. Certo. E quindi immaginatevi il teatro che abbiamo visto, fatto nel 1896, con ceramiche dell'Alsazia, vetri di Murano, marmi di Carrara, panni mandati a lavare in Portogallo perché il Rio Negro con le acque scure li avrebbe macchiati in qualche maniera, dogana portata direttamente dall'Inghilterra, c'era una nave che faceva direttamente Liverpool-Manaus a quell'epoca. Poi prima... una delle prime piraterie industriali, un inglese, Henry Wickham, che girava un po' alla Fitzcarraldo in Amazzonia, decide di portare illegalmente 75.000 semi di caucciù in Inghilterra a Kew Gardens. Lui era inglese, pensando che Kew Gardens se ne sarebbe interessato. Invece non, proprio non se ne è interessato. Lui, offeso, prende e va in Indonesia, li pianta razionalmente uno accanto all'altro e fa crollare il prezzo del caucciù, certo, perché ovviamente lì si raccoglieva molto più facilmente, molto più rapidamente e con meno costi. Però Ford a quel punto dice: ma come, io c'avevo qua sotto il caucciù e adesso mi tocca andarlo a prendere in Asia. E allora disse: io faccio la stessa cosa, prendo un terreno in Amazzonia, pianto questi alberi razionalmente uno accanto all'altro e faccio la fortuna. E invece no, si sono ammalati tutti. E ancora oggi c'è il testimone Fordlandia, in Amazzonia, che è un paesino abbandonato con tutte ancora le fabbriche e macchinari dell'epoca.
Poi dovremmo parlare anche dell'argomento del... un po' l'avevamo accennato prima che tu arrivassi, no? Di come l'uomo bianco spesso, anzi direi sempre, ha forzato questi elementi della natura per cercare, spesso fallendo, per cercare a proprio piacimento di trarne il massimo profitto, no? Dall'Amazzonia, che è stata depredata, che è stata massacrata, però resiste, nel senso che poi è talmente tanta e comunque in qualche modo, no, si riesce a riprendersi, a riprendere il controllo sempre.
Noi abbiamo avuto la fortuna di stare nello stato meno intaccato di tutto il resto dell'Amazzonia, e sia brasiliana che non brasiliana, perché si trova proprio al centro fisico dell'Amazzonia. Ovviamente questa parte di deforestazione avviene nelle aree più periferiche, esiste, inutile negarlo,
certo.
Non è semplice responsabilità del governo brasiliano, solamente del governo brasiliano, ma soprattutto delle multinazionali, del fabbisogno della soia per quanto riguarda la Cina, per quanto riguarda l'allevamento intensivo agropecuario, per cui...
Certo.
Questo è quello che succede, purtroppo e fortunatamente non abbiamo visto, ma immaginatevi, lo stato dell'Amazonas è 1.500.000 chilometri quadrati, 5 volte l'Italia di foresta.
Solo lo stato dell'Amazonas,
solo
l'intera Amazonia.
In Brasile sono 27 stati, questo stato è 1.500.000, il Pará, che è l'altro stato che gli sta accanto, è 1.200.000, e poi abbiamo il Mato Grosso di 850.000 km quadrati, stiamo parlando di misure. Il Mato Grosso è uno di questi stati dove è stato parecchio disboscato e nonostante è distante da Manaus quasi un paio di mila chilometri, a volte a Manaus purtroppo c'è la nebbia, ma non è nebbia, è fumo.
Certo. Vorrei tornare, io un attimo interrotto, vorrei tornare sulla tua esperienza personale, cioè tu arrivi e poi tu praticamente ti innamori subito di Manaus, diciamo Manaus che, e decidi di trasferirti, tu diciamo però lavoravi.
Per errore ero un bancario,
ecco.
feci l'intervista, mi presero e torto collo entrai in banca. Banca, cosa che non rinnego perché mi è servita poi molto nella vita. E detto questo, appunto, il destino mi portò. Cosa fare, cosa non fare? C'era questo un terreno di questa persona amica che era a disposizione in mezzo alla giungla, a circa 50 km da Manaus, e che era stato affittato a un'agenzia di viaggi locale dove portava i turisti a vedere l'Amazzonia. Io già avevo un po' fatto cose per conto mio, in linea alla banca per esempio ero responsabile del crawl, dei viaggi, quando facevamo i viaggi li organizzavo io, non ho mai pensato però a lavorare col turismo, però questa maniera di lavorare col turismo così nature mi affascinava, certo. E devo dire che ho fatto una delle prime esperienze volutamente di ecoturismo sostenibile, nel senso che non avevo l'energia elettrica potendola avere, non avevo i lampioncini a petrolio, il frigorifero erano semplicemente delle casse di polistirolo dove veniva messo una barra di ghiaccio da una parte e il ghiaccio tritato dall'altra, una faceva da frigorifero, l'altra manteneva gli alimenti, certo. E quindi questo è. Mi feci portare dal pratico che era il guardiano del terreno, ma anche una persona nativa e quindi conosceva la foresta perfettamente in giro. Quello che piacerà a me probabilmente interesserà a tutti gli altri. Piano piano ho cominciato a fare primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, il primo dépliant in bianco e nero, figura di vendere la natura in bianco e nero. La natura col era adventure camp, la natura col sapore di avventura. Prendo valigetta, vado a Rio e chi vado a cercare? Ovviamente degli italiani. Vidi alcuni nomi, li andai a visitare uno e l'altro e quindi piano piano ho cominciato con queste agenzie che erano, diciamo, i DMC locali a Rio de Janeiro, che convogliavano il turismo dall'Italia e poi me lo spedivano in Amazzonia. All'epoca non c'era internet, certo. Non c'era niente, mi mandavano un messaggio sulla segreta del telefonica che c'era un viaggio il giorno tale, io gli rispondevo e così andava avanti. Poi ho fatto il corso di guida, ho fatto il corso di sopravvivenza con l'esercito brasiliano che ti insegna a sfruttare al massimo la foresta, che tra gli ambienti estremi è quello che ti offre di più, tra deserto, montagna, mare, oceano e Amazzonia. In Amazzonia c'hai tutto, l'abbiamo certo, visto, c'hai sì. Le medicine, c'hai da mangiare, c'hai l'acqua, c'è tutto.
Certo. Senti, ti interrompo un attimo perché ci sono tantissime domande, io te ne metto insieme due,
sì.
Che sono ricorrenti. Allora, due... come dire, resistenze da parte degli ascoltatori. Una si riferisce al fatto che molti hanno famiglia e dice, secondo noi, oppure temiamo che non sia un viaggio per tutta la famiglia, questa quindi anche per i bambini, questa è la prima cosa. Seconda cosa è, temiamo che sia un viaggio troppo costoso. Cosa possiamo rispondere a questi due interrogativi? Diciamo
la risposta per tutti e due.
Vai.
Non è così. Ultimamente invece mi stanno cercando parecchie famiglie. Proprio ieri te ne stavo commentando prima. Una famiglia con dei due ragazzi, uno di 11 e uno di 8 anni.
Si può fare quindi.
Si può fare assolutamente. Anche perché come prodotti abbiamo dalla casa del nativo alloggio di lusso con cucina gourmet amazzonica.
Confermo.
Quindi,
li abbiamo però di tutti.
E quindi abbiamo veramente tutte le possibilità e anche per tutte le tasche. Per fare un'idea, in un lodge magari semplice, ma per semplice intendo che sono delle case del nativo replicate con un pochino più di comfort, comunque col bagno in camera, comunque volendo con l'aria condizionata che non viene quasi mai usata perché durante il giorno si va in giro ed è il momento che fa più caldo, durante la notte non ce n'è bisogno perché fa fresco al di fuori della città di Manaus, perché ecco, la città per esempio ha un calore molto grande per essere asfaltata, certo, essendo all'equatore, quindi praticamente 200 km sotto l'equatore, lì la temperatura va alle stelle. Dentro la foresta durante la notte, un po' come nel deserto, è molto, molto più fresco. E quindi ci stanno, per esempio, un loggio del genere, una esperienza di 4 giorni e 3 notti, che va dalla presa in hotel al viaggio per arrivarci, che comunque fa parte del pacchetto, perché vedi cose che non vedi normalmente, l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle anche questo. Arrivare a questo loggio, ci stai 4 giorni e 3 notti, questa parte del viaggio costa intorno ai 450-500 euro a persona, ma tutto compreso, pranzo, cena, colazione, escursioni, trasferimenti. Vabbè. Quindi non è una cosa,
quindi, ragazzi,
impossibile neanche per una famiglia.
Rivolgetevi tranquillamente a Max per avere informazioni, non cada l'alibi sia della famiglia che dell'aspetto economico. Chiaramente se c'è questo tema sarà affrontato nel modo più giusto da Max. C'è una band, mettiamo un po' di musica, va. C'è una band brasiliana che si chiama Sepultura e che qualche anno fa realizzò un disco meraviglioso nel quale c'era questa piccola perla dedicata alla tribù Guarani Kaiowá e si intitolava Kaiowás. Loro sono i Sepultura.
Rock Podcast. Get
ready. Stai ascoltando
The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
E noi rientriamo alle 9.35, si parla di Amazzonia questa mattina. Nella natura c'è tutto, tutto.
Mm. magia, mana é do povo de Abati. Meu cocá, minha terra que eu nunca mais vi. Curupira e curumi não podem mais brincar ali. Como pode um índio sem a mata pra poder caçar? E a magia de um igarapé para sobreviver em harmonia com a natureza que só faz sorrir. Mas veja a chuva, é o céu que chora feito a Manassi. Índio quer viver no mato, homem branco não consegue compreender que índio é a natureza, que a natureza é o seu viver. Índio quer viver no mato, homem branco não consegue compreender que índio é a natureza, que a natureza é o seu viver. E as reservas cara pálida pensa como invadir. Depois de tanta luta minha tribo não quer mais migrar. O sul no vento, o lamento da nação tupi. Índio quer viver no mato, homem branco não consegue compreender que índio é a natureza e a natureza é o seu viver. Índio quer viver no mato, homem branco não consegue compreender que índio é a natureza e a natureza é o seu viver. Lalaiá, 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 lalaiá.
Senti, ti dico una cosa, allora c'è anche, tra poco ascolteremo magari anche una cosa di Sting, però su Sting, ecco, Sting è un inglese, no? Che si è innamorato anche lui dell'Amazzonia. Tu mi dicevi, Sting volendo far del bene ha fatto del male paradossalmente, no? Sì. Perché? Raccontaci un attimo questo, Max.
Non è tanto, non lui in particolare, anche altre cose sono successe di questa cosa qua. Bisogna capire una cosa, l'indigeno quando non è stato contattato e quindi quando vive nel suo habitat naturale viveva a un milione di anni fa,
certo,
quindi qualunque cosa moderna gli proponiamo per lui è un salto enorme,
certo,
un salto enorme. Se io ti do in mano una macchina e non sai che cosa è, vedi solo un pedale, spingi sull'acceleratore ma non sai che devi frenare, non sai,
certo,
quindi questo è un esempio molto eclatante che fa capire proprio. Io quando ho avuto l'opportunità di portare la Rai nel 92 nella tribù degli Yanomami attraverso dei missionari che avevo letto su quel famoso libro della Mondadori, sono riuscito a trovare lo stesso missionario che mi ha portato in questo, ci ha portato in questa missione che fortunatamente non sono della consolata di Torino, non hanno tentato di inculcare l'Eucaristia, la religione agli indigeni, sono semplicemente una scuola dove insegnare le cose del bianco, tra virgolette, e cioè l'inevitabile impatto che poi ci potrebbe o c'è o ci sarà con l'uomo bianco, arrivarci un minimo preparati. E comunque a noi ci fecero togliere orologi, tutto, siamo rimasti in calzoncini puri per non dare adito a voglio anch'io l'orologio. Ci sono state anche delle cose assurde in una comunità con cui abbiamo lavorato, stiamo lavorando, ci lavoriamo ancora, che sono stati convinti a non disboscare e a non fare pesca di frodo all'interno dei parchi nazionali che ci sono intorno a Manaus, anche molto grandi, e dove in questa comunità arrivò la televisione. La televisione arriva con la telenovela arriva col cellulare in tasca e tutti hanno voluto comprare il cellulare pur non essendoci la linea.
Certo.
E si arriva a questi certo. Assurdi. Tornando a Sting ha donato un milione di euro che è stato sfruttato male. Perché comunque anche lì, per esempio, in quella comunità di cui stavo parlando prima, creata da una persona, poi supportata anche da un'altra persona, poi si sono trovati in disaccordo tra i due, uno purtroppo non c'è più, perché uno diceva che comunque i fondi che venivano trovati per questa popolazione, per questa comunità, dovevano comunque avere un minimo di gestione da parte di una persona che sa gestirli, mentre l'altra dice no, i soldi li abbiamo rimediati per loro e devono farci quello che gli pare. E questo secondo me non è
Certo, è chiaro. Senti, allora, intanto dico ad Alessandra, ho perso l'inizio della discussione sull'Amazzonia. Si parla di un libro sull'Amazzonia, ho capito bene, se sì potete scrivere i dettagli, mi interessa. No, si parla di Amazzonia con Max Filippi, che è il nostro ospite, che è un operatore turistico esperto in Brasile, fondatore di Brasil Planet, e quindi parliamo di un viaggio che abbiamo fatto insieme con Max, che ci ha guidato alla grande in Brasile. Abbiamo visto effettivamente, tra l'altro, situazioni per tutte, per tutti i gusti e per tutte le tasche e per tutte le tipologie di viaggiatori, quindi insomma non avrete problemi a trovare il vostro modo di viaggiare per conoscere però l'Amazzonia, che è meravigliosa. Sentiamo ancora chi c'è, vai.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a te.
I riferimenti all'Amazzonia, mister No, sono molto precisi, perché un bravissimo antropologo, esperto amazzonista, Gerardo Bamonte, che purtroppo non c'è più da qualche anno, e era grande amico di Sergio Bonelli, e gli ha fornito tutto il materiale documentario. Ecco perché i riferimenti sono precisi e puntuali.
Ottimo.
E io lo so perché sono stata assistente per lungo tempo di Gerardo, persona meravigliosa, e grazie insomma per aver dato modo anche di ricordare quanto si sia potuto diffondere in questa maniera il
Bene,
suo lavoro.
Grazie Alessandra.
Buona
grazie
giornata
mille.
E grazie di tutto.
Grazie a te. Allora, prima dicevamo, nella natura c'è tutto. La natura, che è inteso come proprio quello che è intorno a noi, no? Che non siamo noi, è veramente preponderante. Ci sono questi colori che mi hanno colpito, questo rosso della terra, questo verde pazzesco. Una cosa che raccontava i ragazzi è quanto è importante, per esempio, i fiumi e l'accesso fluviale, che sono delle vere e proprie strade lì. Il Rio Negro, il Rio delle Amazzoni, poi tutti quanti i vari più piccoli affluenti e defluenti, e questi specchi d'acqua, no? Questi fiumi quasi immobili con la vegetazione che si riflette quasi fosse uno specchio. Insomma, abbiamo visto delle cose, Max, in questo giro che abbiamo fatto partendo da Manaus, delle cose meravigliose. Mi è rimasto impressa questa immagine qui.
Hai parlato di riflesso nell'acqua, ma in verità è proprio un posto per riflettere.
Giusto, sì, no, infatti non è...
Non a caso ultimamente si stanno sviluppando anche molti tour per chi vuole fare yoga in un posto molto particolare. Quasi tutte le strutture adesso dedicano dei punti più calmi, più tranquilli per poter fare dello yoga all'interno dell'Amazzonia, per esempio.
Ne abbiamo visti alcuni, tra l'altro molto molto belli, alcuni lodge veramente notevoli, con un tramonto bellissimo, con delle piattaforme per poter fare yoga, pilates, insomma, per poter riflettere, per chi vuole, insomma, è veramente molto suggestive. Ci sono ancora dei luoghi comuni secondo te sull'Amazzonia da sfatare? Cioè qualcosa abbiamo già detto, però insomma, per esempio, che sia eccessivamente costoso, che sia un viaggio da non poter fare in famiglia, c'è qualcosa che secondo te va detto sull'Amazzonia che si sa poco?
Sì, che se venite a casa mia ci stanno più zanzare che in Amazzonia.
Ah, ok, quindi non è vero che ci sono tutte ste zanzare.
Ci sono. Allora, diciamo che comunque la fortuna di Manaus fu costruita sul Rio Negro per una regione anche abbastanza particolare. Il Rio Negro ha un'acidità molto alta.
Sì.
Stiamo parlando di 3,2, considerando che la Coca-Cola è 2,8. Quindi non proliferano assolutamente zanzare. Abbiamo potuto constatarlo anche di notte, anche con delle lanterne, non c'erano zanzare. Poi è chiaro che ci sono fiumi di composizione differente, e tra l'altro abbiamo visto anche il fenomeno dell'incontro delle acque tra il Rio Negro e il Rio Solimões.
Sì, il Rio dell'Amazzoni, diciamo.
Che sarebbe il Rio dell'Amazzoni, che prende vari nomi, perché inizia dal Perù, che si chiama Ucayali, Maragnon, Urubamba, Amazonas, entra Solimões in Brasile. C'è una leggenda che dice che c'erano solo limoni, in portoghese Solimões vuol dire solo limoni, ma in verità è perché l'acqua era gialla e ricordava un pochino il colore del limone, che si incontra con quest'acqua nera, oscura comunque, del Rio Negro, perché se viene presa in mano l'acqua è trasparente, ma con tutta la composizione chimica che è dovuta al tannino delle piante, all'ossido di ferro del planalto della Guyana, fa questo fiume molto scuro. Si incontrano e per una differenza di temperatura, composizione chimica e densità, le acque non si mescolano per circa 12 km.
È bellissimo, ragazzi, quando andate a vedere questo incontro delle acque è una cosa pazzesca. Voi sarete su una barca, un'imbarcazione, e vedete questo fiume che si divide a metà praticamente, e da una parte l'acqua è di un colore, dall'altra ma con una linea perfetta, e dall'altra è di un altro colore, ed è una cosa molto molto suggestiva. C'è qualcuno che ci chiede, Marco, problematiche relative a insetti magari velenosi, intossicazioni a livello medico, hanno paura, qualcuno ha paura dell'aspetto, diciamo, medico relativo appunto a quello che si può trovare lì.
Allora, in città devo dire che la parte, soprattutto privata, come un po' dappertutto comunque, ma la parte medica in Brasile in generale, in Manaus anche in particolar modo, non c'è da preoccuparsi. Realmente ci sono professionisti, sia medici. Io sono stato curato quando arrivai nell'87 a Manaus, sono stato battezzato subito con epatite A e B.
Ecco, perfetto.
E sono stato curato dal primario dell'Istituto di Medicina Tropicale di Manaus, che in collaborazione con un ospedale, non ricordo qual è il nome, di Torino, hanno scoperto anche l'epatite delta fulminante. Quindi un ricercatore che mi spiegò, e magari questa è anche una mezza risposta a chi ci faceva la domanda, sì, che non conviene fare la profilassi antimalarica, perché il tipo di malaria che si può teoricamente contrarre, considera che io non ho avuto una persona dall'87 a oggi che è stata malata di malaria.
Sì.
E, mi diceva appunto che la malaria si divide in 1, 2, 3 crocette. Di solito quella che c'è per esempio in molti stati dell'Africa è 3 crocette, quindi piuttosto forte.
Sì.
Invece fare la profilassi con la malaria presente nell'Amazzonia brasiliana, che è abbastanza debole, può mascherarla e fartela tornare ancora più forte. Quindi è conveniente non farla e casomai curarla, casomai si dovesse prendere. Però ripeto, la percentuale è bassissima.
E tra l'altro non ci sono, questo lo aggiungo io perché l'ho sperimentato, non ci sono vaccinazioni obbligatorie, ci sono vaccinazioni consigliate. Io personalmente ho fatto la febbre gialla e l'epatite A, che mi erano state consigliate, non ho avuto nessun tipo di problema. Poi Max stesso racconta, insomma, che in tutte le sue i viaggi che ha organizzato in questi anni non hai mai avuto problemi, insomma, particolari con cose di questo tipo. Quindi no, per rispondere a Marco, vai tranquillo, magari, ecco, se serve ti fai queste vaccinazioni e parti, vai.
E sempre per accodarmi all'ascoltatore, invece insetti, allora a me è un posto che attrae tantissimo, ma io ho una problematica.
Paura gli insetti.
No, paura, siccome poi non li uccido ovviamente, ho un po' timore di quelli grandi, quindi ho l'idea,
tipo?
Che ne so, tipo a me le blatte che volano magari, cioè mi sento male, e allora questo tipo di insetti, visto che è tropicale.
Non è che ne abbiamo viste tante.
No, blatte non abbiamo viste, Martina, vai tranquilla.
Ecco, già, bene.
Però, ecco, un piccolo focus.
Immagino i droni, capito io, dei droni così.
No, non
magari c'erano. Ecco, un ragno grosso quanto una mano lo trovi.
Un ragno.
L'abbiamo trovato.
Un ragnetto, che sarà male.
Serpentello.
Facciamo un piccolo focus sugli animali che abbiamo visto e che si possono vedere per chi vuol progettare un viaggio in Amazzonia.
Allora, partiamo da quello più eclatante, che poi piace un po' a tutti, perché è romantico, perché è bello, perché c'ha una leggenda dietro, che è il delfino rosa.
Bellissimo. Delfino rosa, abbiamo avuto modo di nuotare con lui,
che è stato anche studiato da Jacques Cousteau in una spedizione in cui il figlio partì dalle sorgenti, lui partì dalla foce a Belém, si incontrarono a Manaus insieme ai ricercatori dell'INPA, che è l'Istituto Nazionale di Ricerca dell'Amazzonia. Hanno studiato questo mammifero che è veramente particolare, perché si è adattato all'Amazzonia, ha le vertebre più distanziate una dall'altra perché gli permettono appunto di snodarsi meglio nella foresta inondata, che è uno degli ecosistemi che si creano durante la stagione della piena. Considerate che in un fiume che può essere largo anche 30 km come il Rio Negro, l'escursione d'acqua, dell'altezza dell'acqua tra la piena e la secca sono circa 14 metri.
Cioè ci sono 14 metri di dislivello tra quando il fiume è in secca, quindi nella stagione secca appunto, e poi 14 metri più alto quando è nella stagione delle
30 km
ma voi non vedete l'altra riva, cioè tu
capito, c'è 30
di stare
c'è,
di fronte all'oceano,
è da qui a Ostia,
è un mare, no, è veramente un mare, praticamente
dimensione,
no, poi profondo, abbiamo visto
anche 108 metri,
abbiamo visto dei punti, no Max, sul Rio Negro, dove c'era un'altra costa, ma non era l'altra costa, l'altra riva del fiume,
era una delle 300 isole,
delle isole con una vegetazione.
Infatti,
che immaginerai,
quello che dicevamo anche fuori onda è proprio la incapacità con le nostre dimensioni dei nostri luoghi d'origine di comprendere questo tipo di terra. Cioè, se voi mi parlate di un fiume che ha una distanza tra sponda e l'altra di 30 km, noi come lo incaselliamo, capite? Quindi è molto, per questo molto affascinante.
Bene, facciamo così, ascoltiamo un'altra cosa al volo e poi torniamo ancora per parlare di Amazzonia per l'ultima parte. Senti un po', Max, parliamo di Amazzonia e dobbiamo... Innanzitutto voglio ripetere il modo semplice per entrare in contatto con te, con voi, che è Brasil Planet Promo Brasil su Instagram. Se volete vi mando anche il link. Comunque trovate la pagina Brasil Planet Promo Brasil. C'è anche un sito, Max.
Sì, www.promobrasil.com.
Quindi Brasil Planet Promo Brasil su Instagram. Come si arriva in Amazzonia, cioè da Roma, parlando da Roma, come facciamo ad arrivare a Manaus e a fare poi questo giro come quello che ci hai fatto fare, o leggermente diverso rispetto a quello che hai fatto fare a noi per l'Amazzonia?
Beh, ovviamente in aereo.
Sì, beh,
e... ho detto questo, immagino. Se uno vuole focalizzare il viaggio per l'Amazzonia, ovviamente c'è una compagnia che ha scommesso sulla destinazione, che è la TAP Air Portugal.
Come no?
Che via Lisbona ha un volo semidiretto su Manaus, perché ha una fermata tecnica, uno scalo tecnico per cambio equipaggio a Belém,
sì,
che comunque fa parte dell'Amazzonia, anche quella, e poi per poi arrivare a Manaus. E quindi, diciamo, è una maniera per accorciare il viaggio di parecchio. Compagnia che ti permette anche la possibilità di fare uno stopover, per chi non sa che vuol dire stopover, la possibilità di fermarsi a Lisbona più notti, e quindi anche spezzare il viaggio e sfruttare questa possibilità di questa città, che ha, tra l'altro, ricorda molto, quando uno va nel centro di Rio de Janeiro ritrova Lisbona o viceversa.
Certo, quindi diciamo l'idea potrebbe essere questa. Immaginiamo una roba di questo genere, sì. Max, si parte da Roma, si fa uno stopover a Lisbona, due o tre giorni, weekend, così vedete anche Lisbona, che è una città meravigliosa. Fra l'altro noi ci andremo proprio con TAP Air Portugal dal 10 al 12 di luglio per seguire il Nosa Live 2025, regalando tra l'altro anche questa esperienza a due fortunati e bravi ascoltatori o ascoltatrici che verranno con noi. Quindi si sta un po' a Lisbona, poi si parte un diretto per Manaus, fermandosi semplicemente per scalo tecnico, quindi senza scendere dall'aereo a Belém, si arriva direttamente a Manaus, e da lì poi ci pensi te a seguire i nostri amici, pensate voi, per fargli fare un bel giro. Difficile parlare dell'Amazzonia, qui ci sono parecchi messaggi ancora da leggere per chi non l'ha vissuta, perché è uno di quei viaggi che vanno che vanno vissuti più che raccontati, perché è un'esperienza veramente incredibile. È qualcosa che adesso abbiamo parlato di quello da fare prima, no? Con la profilassi, sì, i vaccini, per chi, sì, insomma, ritiene giusto, opportuno, è star tranquillo. Invece, quando sei lì, ecco, quello che serve o che non serve, ecco, che cosa bisogna lasciare a casa quando si parte per l'Amazzonia che non ti serve e cosa invece è importante e prezioso portare con te per un viaggio del genere?
Vabbè, lasciare a casa lo stress.
Ecco, questo mi sembra, sembra ottimo.
Anche perché uno si può stressare quanto gli pare, ma l'Amazzonia è talmente forte che ti smonta qualsiasi stress. E alla fine sei tu che ti adatti come è giusto che sia. E cosa non portare?
O cosa portare nel viaggio? Cosa,
vabbè,
è fondamentale?
Cosa portare nel viaggio, se uno giustamente va dentro la foresta, un abbigliamento leggero di cotone a maniche lunghe o a pantalone lungo, anche corti, perché ci sono dei momenti in cui magari uno non è dentro la giungla. E soprattutto invece una cosa importante, protezione solare 50, certo, più, sei sotto l'equatore, a 200 km sotto l'equatore, anche quando è nuvolo col riverbero tu ti bruci, ma ti bruci veramente. Quindi questo sì, cappellino, occhiali da sole, binocolo, perché comunque stavamo parlando anche prima degli animali, abbiamo parlato solo del delfino rosa, che è uno dei tanti che si possono scorgere, vari tipi di scimmie, tra cui abbiamo sentito, impressionante, la scimmia urlatrice, che la mattina fanno un coro particolare che sembra un vento di montagna, se sentito da lontano, se sentito da vicino un po' più impressionante.
Il giaguaro
in Amazzonia, io ci ho messo anni e anni per vederlo in libertà una volta,
okay,
perché è talmente vasta, talmente grande, cosa che invece si può vedere molto più facilmente in Pantanal, che è un'altra regione che sta a sud dell'Amazzonia, dove abbiamo dei tour specializzati sì, per vedere il giaguaro. Altri animali che si possono vedere, vari tipi di ragni, vari tipi di serpente. Noi durante l'escursione a piedi che abbiamo fatto nella giungla abbiamo trovato un bellissimo esemplare di cobra, che era la
coloratissimo,
cobra delle palme, sì, che tra l'altro si mimetizza completamente con, sì, l'ambiente circostante. Io ho imparato anche un po' ad amare i serpenti, cosa che molto spesso le persone hanno molta paura
no certo, timore alla vicinanza. Max, però dobbiamo quasi chiudere, ma due, sì, cose ancora te le voglio chiedere, sì, importanti sull'Amazzonia. Allora, di chiedere, raccontarle, chiaramente lo so perché grazie a te le ho imparate e viaggiando insieme a te, però prima cosa, abbiamo detto che ci sono due stagioni, una delle piogge e una secca. Chiedono ai nostri ascoltatori com'è il clima nelle due stagioni e se ce n'è una delle due che è preferibile per viaggiare. Poi ti faccio una domanda sull'alimentazione.
Allora, se il viaggio viene focalizzato solo e semplicemente sull'Amazzonia e non con altre destinazioni all'interno del Brasile, qualunque stagione va bene.
Okay.
Detto anche questo, va detto che durante la stagione delle piogge non è che piove tutti i giorni, cioè piove tutti i giorni, ma non tutto il giorno. Quindi ci sono degli scrosci molto grandi, ne abbiamo presi anche un paio e sono anche affascinanti. Nell'epoca della secca è un po' più facile vedere animali perché sono visibili le rive, mentre invece nell'epoca della piena, dove si crea un ecosistema che è la foresta inondata, che si chiama Igapò, dove si circola con le canoe all'interno, ovviamente la riva si allontana e noi sappiamo che la maggior parte degli animali vanno a bere sulle rive dei fiumi, per cui è un po' più difficile vederli. In questo periodo però, per esempio nella piena, è più facile vedere il bradipo perché rimane isolato magari su un albero per 6 mesi e si nutre di quelle foglie per tutti quei 6 mesi.
Quindi entrambe
le stagioni. Ah,
caldo
ci sono
sempre.
Le spiagge, scusa se ti interrompo, sì, ci sono le spiagge bellissime sul Rio Negro, contrastano questo bianco della spiaggia con lo scuro del Rio Negro, che sono cosa fantastica, dove si può fare il bagno,
può fare il bagno, noi tra l'altro abbiamo fatto,
esatto,
il bagno, dicevo, sempre caldo tutto l'anno praticamente.
Sempre caldo, sempre umido tutto l'anno, un po' più umido durante la stagione delle piogge, però stiamo dicendo che comunque varia tra l'80 e l'87%.
Molto molto umido, molto umido e molto caldo, caldo tutto l'anno. E invece un accenno piccolissimo prima di salutarci sul tema dell'alimentazione. Si mangia molto pesce di fiume,
sì,
chiaramente,
sì.
E anche per chi è vegetariano, i vegetariani vegani, trovano qualcosa da mangiare o muoiono di fame, poverini?
No, no, assolutamente, no. Ci sono verdure di tutti i tipi, comunque, o comunque verdure tipiche anche del luogo. I ristoranti oggi sono preparati a qualunque tipo di alimentazione, ti domandano se hai anche delle restrizioni alimentari, certo. Per cui no, no, il mangiare non è stato mai un problema né in Brasile né in Amazzonia. E come hai potuto constatare, i pesci dell'Amazzonia hanno un sapore veramente, veramente particolare.
Senti, invece ci parli della meravigliosa frutta che hanno lì, che c'è una cosa, la frutta praticamente c'è di tutto, cose anche che noi non conosciamo minimamente.
Mai viste.
Dici qualche cosina,
beh,
dai.
Beh sì, se in Brasile è ricco di frutta, in Amazzonia di più. Considerate che ci stanno solo 20 tipi di palme e ogni palma c'ha il suo frutto. Da nomi particolari mai sentiti, tipo il camu camu, che sarebbe l'acerola sarebbe invece la ciliegia dei Caraibi, che già quella ha parecchia vitamina C. Il camu camu è ancora più ricco di vitamina C. Tutti i frutti hanno delle proprietà. Il famoso açaí, che viene molto utilizzato, sì, magari liofilizzato adesso nelle palestre, che invece viene fatto un succo particolare. Poi vabbè, c'è la farina di manioca, che abbiamo visto veramente in tutte le salse, con cui viene fatto una pietanza che si chiama farofa e che è usata, buonissimo, come contorno con tutti gli alimenti e le pietanze.
È un po' il nostro pane, diciamo.
Sì, è un po' come il nostro pane,
messo,
esatto,
sopra le... Sì. Vabbè ragazzi, che nostalgia, io non vedrò di tornare in Amazzonia. Io ricordo, poi magari Max tornerai a trovarci, parleremo di altre, sì, di altre cose che riguardano l'Amazzonia, perché esaurire tutto in un'ora era impossibile. Io ricordo Brasil Planet Promo Brasil è il profilo Instagram per mettersi in contatto con Max Filippi, per avere delle informazioni, per cercare di capire qualcosa che magari ancora può essere sfuggita. E il sito, ricordalo invece,
www.promobrasil.com.
benissimo, per chi volesse essere messo in contatto, mettersi in contatto con te e avere ulteriori informazioni su questo viaggio, che non è un luogo comune, non è una roba retorica, un viaggio in Amazzonia vi cambia la vita. A me è cambiata la vita, sono più buono, da una persona migliore, ancora migliore. So che era difficile,
cioè era impossibile,
però ci sono riuscito, grazie, e tutto questo grazie a Max.
Vabbè, grazie, Max, a voi.
Max, ti ringraziamo, torna presto a trovarci. Chiudiamo qua il The Rock Show con questa bellissima puntata sull'Amazzonia, la chiudiamo con la musica di Planeta Agua, Guilherme Arantes. Planeta Acqua è proprio il caso di dirlo, perché è così. Grazie a Max Filippi, alla
grazie,
prossima,
grazie,
ciao,
a tutti.
Ciao, chiudiamo il The Rock Show, appuntamento a domani, ciao.
Il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.